Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
È scattata questa mattina un'allerta su tutto il territorio dell'Ucraina perché sono decollati diversi bombardieri russi. Mosca, tra l'altro, sta ammassando truppe nella regione di Kursk, dove ci sono anche i nordcoreani pronti a combattere. Tutto questo a pochi giorni da un colloquio telefonico tra Trump e Putin, in cui appunto Trump ha invitato il presidente russo ad evitare un'escalation.
Una richiesta che non sembra trovare riscontro sul campo, dove i bombardamenti russi continuano, allarme per attacchi aerei in quasi tutto il paese nella notte.
500 missili intercettori per la difesa aerea per i sistemi NASAMS e Patriot in arrivo dagli Stati Uniti, lo dice il Wall Street Journal, che aggiunge: tutto questo dovrà essere fatto nelle prossime settimane prima dell'avvio ufficiale del mandato di Trump.
Allora, ricordate che c'è una guerra in Ucraina? No, perché era un po' uscito dalla nostra ottica, però adesso bisogna cominciare a riconsiderare questo territorio in guerra. Perché? Perché ormai consolidata la posizione di Donald Trump, che ha vinto la gara, la corsa alla presidenza, l'ha vinta con un ampissimo margine, quindi ha un mandato praticamente finito, e fra le sue promesse era quella appunto di far cessare la guerra in Ucraina. Si era sentito con Putin, Putin è stato fra i primi a congratularsi con lui, però c'è un'impressione, proprio un'impressione superficiale fatta proprio dall'uomo della strada, che prima che ci si sieda a un tavolo in cui si deciderà, si dovrà ragionare comunque, perché l'impegno è stato preso, cosa succederà in Ucraina, c'è una gran corsa. Una parte è una gran corsa fronte Putin di prendersi più roba che può, perché una volta ci si siede al tavolo è logico che chi si è preso, nessuno restituirà più niente. D'altra parte Biden non scende, fra le ultime cose che farà sarà quella di mandare più armi che può, perché sa benissimo che quando il potere sarà in mano a Trump, di armi in Ucraina non ne arriveranno più. E che succederà a questo punto? Beh, come sempre facciamo, oggi abbiamo chiamato Enrico Verga, l'analista geopolitico ed esperto appunto in tecnologie belliche e anche in scenari militari, senza che lui debba fare previsioni, guardare nella bolla di vetro. Dobbiamo semplicemente capire cosa sta succedendo in questi giorni, proprio da ieri a oggi e all'altro ieri, perché mi sembra ci sia una grande corsa a cercare di consolidare delle posizioni, ottenere delle posizioni su una situazione che oggettivamente non sarà mai più quella di prima. Innanzitutto buongiorno Enrico Verga.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Ricordo il suo libro, che sta andando benissimo, ne siamo contenti, Geopolitica e Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, tre fattori che muovono il mondo, Epli Editore. Vogliamo fare il gioco che facciamo sempre, teniamo queste tre categorie per rispondere alla domanda iniziale che ti ho fatto: sogni, soldi, sangue. Mi sembra che sono perfette a questo punto a definire quello che sta accadendo.
Ma assolutamente, allora, i sogni, ricordando sempre che questa regola dei tre elementi vale soprattutto per il mondo occidentale, dove le democrazie e i leader democratici hanno bisogno di spiegare, diciamo così, ai loro cittadini il perché si fanno certe azioni. Mentre lato
sì,
Putin,
sì, il nostro punto di vista soggettivo, questo lo chiariamo
esatto,
subito, come
esatto,
la vediamo noi, non come
lato
veramente
sogni,
probabilmente.
Lato sogni, negli ultimi due anni molta stampa occidentale, a volte non totalmente neutrale, ha spiegato che dovevamo difendere la libera e trasparente democrazia dell'Ucraina e il suo leader eletto, perché altrimenti quello era il limes, diciamo così, il confine per cui se Putin avesse preso l'Ucraina sarebbe arrivato, cito giornali americani, fino a Lisbona. Adesso poi non so perché fino a Lisbona e non magari fino a Cadice, però
sì. Scelte, d'altra parte anche Putin aveva detto che dovevano denazificare l'Ucraina, diciamo che faccia parte del fatto, c'è un conflitto, indubbiamente un conflitto, diciamo, qualcuno a riprendersi della roba considerava sua, la dico molto semplice, poi dimmi se non dico una cavolata, qualcuno a riprendersi della roba, cioè questa roba nostra ce la dobbiamo riprendere, qualcun altro dice ormai me la sono presa, me la tengo, questa è la cosa alla
ovviamente
fine. Poi,
tra i due contendenti c'è sempre ovviamente un po' di accredine su chi ha ragione e su chi ha torto. Di solito la storia ci insegna che i vincitori hanno ragione e i perdenti hanno torto, questo
certo,
è l'ABC proprio classico.
Quindi chi vincerà
sogni
determinerà la storia dei prossimi decenni su questa vicenda. Sarà
esattamente
così.
Sui sogni più o meno questo è il tema. I soldi invece sono estremamente semplici da osservare, soprattutto sul lato occidentale, perché ricordiamo che il sistema di approvvigiamenti e produzione militare sia russa ma anche cinese sono meno capitalizzati e meno partecipati da una visione capitalista rispetto a quelli occidentali. Detto in soldoni, l'F-35 americano non costa una miliardata di dollari, adesso non un miliardo, intendiamoci, ma comunque un sacco di soldi, perché costa, vale veramente quello. E anche per il fatto che i suoi venditori, i suoi produttori e venditori ci mettono su un bel margine, un bel valore aggiunto.
Dall'altro, come un iPhone, russo, come una cosa di lusso, una borsetta firmata. Facendo, ecco, una borsetta firmata, la stessa cosa.
Facendo un paragone, lo Xiaomi cinese cellulari, giusto per fare un paragone rimanendo nel mondo dei cellulari, costa meno in proporzione a quello che sono le tecnologie parallele a quelle di Apple, perché comunque è un po' così. Ovvio, lo Xiaomi comunque ci contano di guadagnare, mentre nel mondo militare, sia in Cina sia in Russia, gli approvvigionamenti, le file di approvvigionamenti hanno una mentalità meno capitalista e più nazionalista. Tradotto, se tu venditore, produttore venditore di armamenti cinesi e russi mi metti sulla cresta un po' troppo alta, guarda che io sono il governo, prima o poi ti vengo a piare. Ecco, questo semplificando molti passaggi. Questo cosa vuol dire? Che in termini di soldi, certamente l'industria russa è riuscita a rilanciare tantissimo la produzione militare, che a mio avviso, stia parlando di assetti pesanti come i carri armati, ma anche di cose più leggere e innovative come appunto i droni, finita la guerra in Ucraina, quelli diciamo, facendo dumping commerciale, quelli finiranno su tutti i mercati, in particolare i droni, che hanno dimostrato di riuscire a sfondare qualunque corazza occidentale. Voglio dire, l'abbiamo visto, Leopard, Bradley, gli Abrams americani e così via, ma soprattutto a un costo così elementare e basso, tale per cui qualunque paese del terzo mondo che ambisce ad avere una flotta aerea perente in caso ci fossero missioni di pace da parte dell'Occidente, con quei droni ci va a nozze. Lato occidentale, però, ovviamente non dimentichiamo. Lato occidentale, le aziende americane l'anno scorso hanno, mi pare, fatturato un totale di un totale di 2 trilioni di dollari circa, dollaro più, dollaro meno. Ora, non è che le hanno fatturate tutte vendendo armi all'Ucraina, perché l'Ucraina ufficialmente sono arrivati meno di 200 miliardi di armamenti, per lo più mandati dall'America. Però li hanno fatti usando, grazie anche ai media americani, lo spauracchio, uno, che Putin avrebbe invaso il resto del mondo, quantomeno dell'Europa. Quindi per esempio la Polonia è una nazione che è andata su a investire fino al 6% in armamenti, roba che praticamente lo standard NATO è sì e no, arrivano al 2% in molti strati, per cui anche il nostro, che è abbastanza sotto. Il 6% della Polonia l'ha fatta diventare, come dicono gli inglesi, il darling dell'industria bellica americana. Cioè, tradotto, questo, se fossero tutti così, noi produttori di armi americane, cioè, andremo in brodo di giuggiole. Dall'altro lato, il secondo spauracchio che è stato usato è ovviamente il fatto che la Cina voglia invadere Taiwan. Quindi ricordiamoci che Taiwan, l'America ha sempre riconosciuto alla Cina che fosse una parte della Cina. Ecco, solo ultimamente l'America ha cominciato a spingere in maniera sostenuta, dicendo che Taiwan dovrebbe essere indipendente. In tutto questo, ovviamente, i taiwanesi, che hanno un pacco di soldi derivati anche dalla loro produzione di chip, hanno pesantemente investito anche da questo punto di vista i taiwanesi, ma poi anche i filippini, gli indonesiani. Cioè, l'allineamento su quello che io considero sarà la prossima guerra fredda, magari non.
Scusa, ma aggiungi un altro elemento su cui voglio. I nordcoreani che stanno combattendo in Ucraina, a quale dinamica rispondono?
Allora, i nordcoreani, prima di tutto, a quello che si evince da vari media, non per forza solo occidentali, sono stati schierati contro i soldati ucraini, ma sul territorio russo, cioè la zona del territorio che Zelensky qualche mese fa ha ottenuto, ha conquistato con una grandissima dimostrazione di strategia. Ecco, i nordcoreani sarebbero schierati in quella zona. Ora, quella zona che di per sé...
Quindi alleati dei russi, praticamente, sono andati in appoggio dei russi.
Alleati, noleggiati.
Non, anche se mi sembra che siano poverini, carne da cannone proprio, perché la prima cosa che hanno fatto, hanno scoperto i siti internet porno e stanno lì a massacrarsi con le loro stesse mani. Beh, almeno queste sono vulgate,
diciamo,
che stanno girando.
Visto che in Nord Corea internet è un pochino limitato, la popolazione media, sono arrivati lì, si collegano ad Elon Musk, che gentilmente presta i satelliti, e insomma anche loro scoprono qualità.
Hanno scoperto un mondo, e beh, ve l'immagino. Devono rimettersi in paro con diottrie che dovranno perdere velocemente.
Assumendo che i nordcoreani di notte ogni tanto dormano invece di stare lì ad ammirare le bellezze del corrotto occidente, diciamo che sono stati schierati per lo più sul fronte russo-ucraino, ma lato ucraino. Questo è un tema.
Entriamo nel dominio del terzo fattore, il sangue, perché a questo punto...
Il sangue ovviamente, i nordcoreani sono stati schierati lì come, a mio avviso e da quello che si può evincere, come truppe di supporto vuol dire che ovviamente li mandano pure loro a farsi massacrare, però in linea di massima Kim ha detto che con questo tipo di attività l'esercito nordcoreano, che in realtà non piglia un'arma e spara qualcuno da una vita, perché l'accordo sul Corea-Nordcorea è stato un bel po' di decadi fa, almeno imparano a sparare, soprattutto a soldati che hanno un addestramento quantomeno in parte occidentale, perché non dimentichiamoci che una buona parte dell'esercito ucraino o è stata addestrata direttamente ma soprattutto indirettamente, cioè tattiche e combattimento occidentale che sono percolati via via dagli addestratori occidentali, che non dimentichiamo, parlando di sangue, che anche loro ogni tanto si trovano sul territorio ucraino. Parliamo di addestratori, non parliamo di soldati, parliamo di soldati o ex soldati occidentali che sono lì a fare formazione, e che sono formazione, a volte la formazione la fanno fuori dal confine ucraino, a volte dentro. Mi ricordo qualche mese fa che Putin aveva detto: noi abbiamo colpito una caserma dove si addestravano i soldati ucraini, poi ci pare di sentire che abbiamo fatto fuori anche un pochino di occidentali che non erano truppe regolari ma erano addestratori privati. Ora, la sfumatura,
questo è un dato da riflettere, però che uno stato come quello della Nord Corea, che è stato fuori dal mondo negli ultimi 70 anni, il contatto con l'Occidente là ce l'ha acquisendo informazioni e formazione sul piano bellico e militare, cioè imparano a fare i soldati, il primo contatto che hanno con l'Occidente demonizzato o col mondo civilizzato, imparano a fare i soldati, questo è da considerare però.
Assolutamente, non dimentichiamo tra le altre cose che comunque in termini quantitativi, non qualitativi, ma in termini quantitativi l'esercito nordcoreano è un esercito di tutto rispetto per l'area dove insiste, quindi l'area comunque asiatica. Ovvio, non avendo mai veramente combattuto, le tecnologie belliche disponibili in Nord Corea comunque arrivano dalla Cina generalmente, ma non è che la Cina gli manda le cose più nuove, diciamo così, manda certo, a volte anche le robine di seconda mano. Quindi la Corea militarmente, in termini di guerra convenzionale, non è esattamente una realtà da temere fortemente. Ora che invece si stanno addestrando in Ucraina, comunque potrebbero diventare in futuro un tipo di nazione che può, diciamo così, essere utilizzata dal blocco asiatico, quindi dal blocco per esempio cinese o da quello russo, come una sorta di: se serve una mano mandiamo anche i nordcoreani. Cioè, del resto anche noi nella NATO, anche se è una cosa differente, quando siamo andati in Afghanistan a portare la democrazia in Afghanistan o a portarla in Iraq, ovviamente il grosso delle truppe erano americani, però c'erano anche contingenti nostri, italiani, che hanno fatto anche esperienza, non dico di vita, ma esperienza bellica sul campo, tra altre cose con un tipo di realtà, quella soprattutto afghana dell'insurgency, quindi di colpire e fuggire, a cui noi italiani abbiamo una formazione magari legata al crimine organizzato, ma certo non su questa scala. Quindi comunque è un segnale che uno Stato che fino ad oggi noi abbiamo sempre considerato, noi occidentali, anche perché ci viene raccontato, come isolato, con un sacco di sanzioni, eccetera, eccetera, è stato, tra virgolette, risvegliato, potremmo dire così, dalla Russia e comunque per estensione dalla Cina, perché sostanzialmente potrebbe tornare utile. La Cina di per sé come esercito non va in giro nel mondo a fare guerre, hanno sì degli stanziamenti militari fuori dalla Cina, quindi per esempio Djibouti, Ambatoba, il porto di Gwadar in Pakistan, e poi si stanno espandendo ulteriormente, ma si stanno espandendo in una proporzione 1-10.
Paolo, secondo me è un fattore, non voglio adesso solo... Da tenere conto nelle nostre generali preoccupazioni di quello che accada. Cioè, è come avessero chiamato dal passato un'armata che giaceva fuori di una dimensione temporale che viviamo tutti, e si trovano probabilmente calati nella nostra realtà e calati per combattere. Però mi rispondi alla domanda iniziale, velocemente, prima della borsa, ci abbiamo 2 minuti. C'è questa realtà che tutti tendono a velocizzare quello che era il loro obiettivo. Biden da una parte mandare più armi possibili perché sa che dopo finirà e quindi questo converrà a qualcuno. D'altra parte diciamo Putin a prendersi più terra possibile, ma in tutto questo Zelensky qual è la sua posizione? Perché non è un momento bello per lui,
sì,
è il momento in cui pensa che si trova contro tutto e contro tutti.
Allora sì, c'è un'accelerazione da entrambi i fronti, con la premessa che Zelensky l'accelerazione che può fare è tutto sommato limitata. Uno, perché sta finendo gli scarponi sul terreno. Due, perché sì, le armi che stanno arrivando dagli americani, che Biden sta, come dire, accelerando i doni di Natale, perché dopo è probabile che non ce ne saranno più.
Sì, comunque, beh, sono le strenne di Natale, poi finisce lì.
Esattamente. Quindi comunque gli sta mandando una serie di armamenti che alla fine della giornata Zelensky può utilizzare, ma non possono radicalmente cambiare nulla, possono al più rallentare i russi. Lato russi, Putin ovviamente sta andando avanti con la sua strategia, che è sostanzialmente immutata da ormai 2 anni, quindi di fare grinding, cioè di macellare tutto quello che Zelensky gli tira contro, e ci riesce con un discreto successo, con la strategia sempre dell'artiglieria, dei bombardamenti, e quello ci sta. Ora, su Zelensky il problema è che a me non nascondo che preoccupa, che Zelensky credo che abbia compreso che i suoi giorni da leader incontrastato, protetto, questo è l'aspetto più importante, dall'Occidente, siano sostanzialmente terminati. Ora, un tema che...
Sì, ma questo significa... Scusa Enrico, interrompo perché mandiamo la borsa, però mi riprendi fra un istante, appena sono passate le informazioni della borsa. Questo non significa soltanto che se ne va in pensione con la canna da pesca, significa che verrà cancellato anche, diciamo, fisicamente dal mondo se le cose per lui cambiano. Ci fermiamo un istante, poi mi confermi o mi smentisci.
Melog.
Allora, bravi a capire quello di cui stiamo parlando questa mattina, vi leggo un pezzettino di un articolo uscito su Internazionale riguardo proprio il tema che stiamo parlando. Il numero dei vittime rispetto appunto alla guerra in Ucraina è uno dei segreti meglio conservati su entrambi i fronti. Ma ora, 2 anni e mezzo allo scoppio del conflitto, il Wall Street Journal ipotizza un bilancio complessivo di 1 milione di vittime, tra morti e feriti. Il quotidiano americano cita una stima confidenziale, parla di 80.000 morti e 400.000 feriti ucraini, e un'altra, meno precisa naturalmente, di 200.000 morti e 40.000 feriti russi. Il totale supera 1 milione di vittime, ovvero più di qualsiasi altro conflitto in corso in questo momento. Una tragedia di queste proporzioni avrà conseguenze demografiche, psicologiche e durature in entrambi i paesi. Sei d'accordo, Enrico Verga?
Ma allora, le
stime, che l'onda lunga di questo andrà considerata poi.
Allora, l'onda lunga, allora, sulle stime numeriche ovviamente posso solamente credere, ma per un semplice fatto: non sono sul campo a contare i morti, e bisogna anche dire che i morti in questi 2 anni sono anche finiti nelle fosse comuni molto velocemente da entrambi i lati.
Quindi sono in difetto sicuramente le stime.
A mio avviso sono in difetto su entrambi i fronti, quindi se,
certo,
gli ucraini,
chiaro,
dichiarano che i russi ne hanno perso 1 milione, magari sarà un pochino meno; se i russi dicono 1 milione di ucraini, saranno un pochino meno, però sicuramente i numeri possono essere abbastanza allineati. Il tema della demografia è un tema molto importante. Ora, ricordiamo una cosa: quando la Russia sovietica, durante la Seconda Guerra Mondiale, partecipò alla Guerra Mondiale, uno dei tanti non segreti che si dice sempre, l'America ha liberato l'Occidente e l'Europa, sì da un punto di vista di fornitura di armi, no da un punto di vista di perdite quantitative di soldati, perché la Russia ne ha persi, se non ricordo male, poco meno di 10 milioni. Ora, quei 10 milioni di soldati, per lo più uomini russi, caduti durante quella che i russi chiamano la Grande Guerra Patriottica, noi la chiamiamo la Seconda Guerra Mondiale, ovviamente da un punto di vista di procreazione di figli / figlie nei successivi decenni hanno comunque impattato sulla demografia russa. Questo mi sembra abbastanza scontato. Non dico che tutti i russi morti avrebbero fatto 2 figli, ma se già ne avessero fatto 1, in Russia ci sarebbero 10 milioni in più di abitanti. Questo proprio a spanne così. La stessa cosa vale per l'Ucraina. Ora, l'Ucraina, durante il conflitto c'è stata una fuga comprensibile di cittadini ucraini che ovviamente volevano allontanarsi dalla guerra, tra cui circa, sembrerebbe, 800-900 mila soldati, potenziali soldati, che Zelensky a più riprese ha chiesto ai governi che li ospitavano come profughi, a partire dalla Polonia, di ridarli indietro, e i polacchi hanno detto ma sì, forse lo facciamo, non so. Quindi di fatto queste persone che ormai da 2 anni vivono fuori dall'Ucraina, io non so fino a che punto, una volta che ci sarà raggiunto un qualche tipo di pace, vorranno tornare in una nazione che è in prossimità delle linee di fronte sostanzialmente devastata. Ora, magari le case dell'ucraino medio non saranno le case più belle di questo mondo, però se io devo tornare e trovare una casa radicalmente distrutta, magari un agricoltore e il mio terreno è stato usato per conflitto, quindi è pieno o di mine, particolato chimico delle esplosioni, magari particolato anche di uranio, perché gli inglesi hanno prestato le armi a uranio impoverito. Non so mica quanto mi convenga tornare lì e rifare l'agricoltore con soldi che potenzialmente sì arriveranno dal fondo monetario eccetera eccetera, ma dato che l'Ucraina ha qualche piccolo inconveniente sulla corruzione, come anche lo stesso Zelensky ha confermato, diciamo che non è detto che tutti quei fondi arriveranno al signor cittadino comune.
Tradotto, dimmi anche che è prevedibile che, non dico che ci sarà una guerra civile, ma ci saranno dei regolamenti di conti notevoli. Figuriamoci.
Noi consideriamo solamente il battaglione Azov. Il battaglione Azov, che in origine nacque, come spiegò il Guardian, prima della guerra, quindi quando il Guardian era ancora molto neutrale, nacque da hooligans, sostanzialmente da tifosi iperviolenti. Poi è stato nel tempo e si era allineato molto con effigie, con standard neonazisti. Questo è un dato di fatto testimoniato da tutti i media occidentali prima che cominciasse la guerra. Ora, è stato poi integrato nell'esercito, era il battaglione più attivo durante le violazioni riportate dall'OCSE prima che scoppiasse la guerra, quindi quando l'esercito regolare ucraino, tra cui Azov, sparava con colpi di mortaio e cannoni sulle postazioni civili e militari, quindi sulle postazioni militari sì, ma sugli insediamenti civili degli indipendentisti, quel battaglione che è sicuramente molto motivato, che ha combattuto fieramente, quindi non è una critica, quando ci saranno, che Zelensky più o meno sarà invitato a lasciare in maniera democratica con i voti oppure in maniera meno democratica il suo posto, diciamo che avrà delle richieste del tipo: ci siamo fatti un mazzo tanto, adesso vogliamo qualcosa in cambio. Cosa vorrà fare il successore di Zelensky non è ovviamente chiaro, perché non sappiamo cosa.
Ma lui dovrà comunque cambiare paese, chiedere protezione,
allora, Zelensky,
a qualcuno, perché
Zelensky a mio avviso ha un problema serio, ma è un problema più che altro interno, cioè fatemi spiegare bene. I proxy, gli alleati americani, durante qualunque tipo di evento di guerra proxy, come io considero la guerra ucraina, nel tempo hanno avuto una certa sfortuna non cagionata né da coloro che li supportavano, quindi gli americani, né cagionata da coloro che gli erano contro. Facciamo un esempio: allora, i montagnard vietnamiti vennero sostanzialmente abbandonati se stessi quando l'esercito nord-vietnamita intervenne, li massacrò tutti. Pahlavi, lo Shah di Persia, eletto, anzi messo su con l'aiuto degli americani, quando cadde se la svignò in America, poi gli americani lo rimandarono in Medio Oriente e da lì in poi non fu un loro problema. Saakashvili nella guerra georgiana non fu né ucciso dopo la guerra da Putin né tantomeno dagli americani, semplicemente tornò in Georgia per riprendere il suo percorso politico, fu incarcerato dagli stessi georgiani che lo accusarono di aver speso un sacco di soldi in armamenti, e Saakashvili sta ancora dentro lì. Saddam Hussein abbiamo visto come è finito, quindi diciamo che il problema che cos'è? Nel caso di Zelensky il problema serio è che lui in questi due anni, per accreditarsi sempre di più presso gli americani, ha scaricato, passatemi il tempo un po' tecnico, nel cesso tutti coloro che lo avevano aiutato, a partire da un certo oligarca, tale Kolomyovsky, che i Pandora Papers e lo stesso Kyiv National Post, quindi un giornale decisamente molto ucraino, nel 2021 denunciava che tramite i Pandora Papers, quelli famosi che facevano vedere le corruzioni, gli imbucamenti, Zelensky aveva partecipato tramite società offshore che lui aveva registrato, quindi che era nome suo, poi in seguito, come spiegò il Guardian, trasferite a nome della Zelenska, della moglie di Zelensky, aveva transitato qualcosa come 40 milioni di dollari che Colomio
forse. Sì, questo farà parte, però Enrico, farà parte della storia che si racconterà da qui ai prossimi 10 anni.
C'è un
verranno
problema,
fuori
però,
tutti film, dossier, film, sarà fatto di tutto.
Però c'è un
vorrei capire il momento, però
ora se io Zelensky ho in questi due anni fatto guerra anche dal punto di vista legale contro tutti gli oligarchi in Ucraina, nel bene o nel male, comandavano prima che arrivasse Zelensky, ricordiamoci che precedentemente
saranno primi a riallacciare contatti con i vincitori.
Quello
questo mi sembra logico,
però saranno i primi sempre. Potrebbero avere qualche leggera rimostranza nei confronti di Zelensky. Io penso anche a Kolomyovsky, che a quanto pare Zelensky forse quei soldi non gliel'ha mai ridati indietro.
Sì,
ecco, se io avessi,
senza arrivare a questa retroscena, però Enrico, mi sembra di aver capito che in questo momento se la vede bruttissima, perché l'America non lo appoggia più, non l'appoggerà più.
L'Europa da sola non può fare molto, come
non può fare molto, e poi l'Europa si riallinea sull'America, diciamoci la verità, alla
ovviamente
fine.
Già adesso Orban sta cominciando a dire dobbiamo rivedere quel prestito da 50 miliardi che dovremmo darti garantito dai soldi russi congelati che
ma succede come nella vita di tutti i giorni, quando cominci a essere un po' in disgrazia gli amici scompaiono e ti vengono a chiedere tutti quello che hanno fatto per te, chiedono prima che tu possa scomparire. Poi mi dici un attimo, a questo punto la posizione di Putin, che da una parte formalmente si congratula con Trump, sono contento e tutto, e per qualche giorno tutti penso adesso si metteranno d'accordo, finisce la guerra, ognuno si ripiglia la parte sua, Putin si prende quello che si è conquistato, gli ucraini stanno zitti e nessuno li aiuta e la guerra è finita. Ma sarà così semplice secondo te? Che è quello che tutti si augurano, così non ci abbia più nemmeno questo problema, questo onere, diciamo, morale di dover pensare. Finisce la guerra, non ci sono più morti e la Russia si riprende quello che si è conquistato adesso, quindi praticamente tutto quello che voleva, più o meno quasi tutto, ma si accontenterà, perché a questo punto potrà pretendere una guerra totale, una vittoria totale.
Diciamo che dobbiamo ovviamente considerare le affermazioni dei leader implicati, perché diversamente non possiamo ipotizzare. Allora, se dobbiamo andare a vedere le implicazioni e le dichiarazioni dei leader implicati a partire da Putin, Putin aveva detto io devo denazificare l'Ucraina, adesso poi che ci riesco o meno bisogna capirlo. Sicuramente quei territori che Putin comunque riconosceva come territori indipendentisti, a maggioranza comunque etnica linguistica russa, quindi non territori a maggioranza linguistica e etnica ucraina, ovviamente quei territori, i due oblast particolarmente che ha conquistato, anche se non li controlla totalmente, a mio avviso diventeranno argomento di scambio in cambio per esempio del territorio che Zelensky ha temporaneamente conquistato. C'è da dire che Putin in questo momento sta spingendo molto proprio, ecco perché i coreani,
quindi diciamo questo contrattacco da un punto di vista strategico tutto sommato ha fatto bene dal suo punto di vista a sconfinare, perché ha una moneta di scambio, probabilmente già prevedeva quello poteva accadere, ha una moneta di scambio,
una moneta di scambio assunto che quando arriverà Trump alla presidenza quella moneta sia ancora valida. Cioè in questo momento le truppe coreane e lo stesso Putin stanno picchiando duro per buttare fuori Zelensky e gli ucraini da quel territorio. Ora non è detto che ci riescano completamente, la scommessa di Zelensky in origine era riuscire a raggiungere la centrale atomica di Kursk, cosa che non è riuscito a fare, e quindi sostanzialmente fallito quel tentativo si è incistato in quella zona dicendo noi rimaniamo qua ma sarà un argomento di scambio. Se però Putin da qui a dicembre arriva
si riprende tutto
quasi tutto, cioè se io mi riprendo, facciamo un calcolo della serva, se io mi riprendo 1000 km² e me ne rimangono che ne so un 30 km², io in cambio ti posso dare 30 km² dall'altra parte, ma non ti aspettare che ti ridia indietro i due oblast.
Ma sarà così pacifico questo tavolo delle trattative secondo te? Ma dopo che sono scannati ha lasciato 1 milione di morti sul terreno, come fanno a sedersi a un tavolo? Vabbè, che è successo, abbiamo varie storie del passato che è accaduto,
ci sono
questo,
tante storie. Io il riferimento più indicativo che terrei in considerazione sarebbe la Nord Corea e il Sud Corea. Di tutti questo è lo scenario più plausibile, cioè una
ma fermati un attimo, devo dare il traffico poi concludiamo. Traffico. Allora, grazie a Carlo Salvatore e Lorenzo Nespoli a Milano, grazie a Fabrizio Intonte e Alessandro Chiappini a Roma. Continuo con Enrico Verga, ricordo autore del libro Geopolitica e Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, Tre Fattori che Muovono il Mondo, Epli Editori. Alla luce di questi tre fattori stiamo cercando di analizzare, ma con Verga poi si parte sempre da un particolare e si arriva alla moltitudine delle informazioni, quello che potrebbe accadere o sta accadendo in questo momento, dopo diciamo la fine della presidenza Biden, nel territorio ucraino. E mi sembra di capire che la situazione sicuramente andrà a avere un suo esito che però non sarà indolore, non sarà non a prezzo comunque di altro sangue, di altra disperazione e di altra sofferenza. Vediamo di concludere in questa ultima parte, Rico, sai i tempi poi sono quelli che sono, vediamo di capire un po'. Da una parte ci sarà questo tentativo di Putin di stringere il più possibile e riprendere una posizione di vantaggio quando ci siederà a un tavolo. Ma questo tavolo come avverrà secondo te? Dove avverrà? Si parleranno i due presidenti? Putin ha già detto, e non vi illudete, sì, ho detto bravino che hai vinto le elezioni presidenziali, ma non crede che io cambio idea perché soltanto sei arrivato te, per farti un piacere.
No, allora Putin ovviamente si siederà a un tavolo da vincitore senza stare a girarci tanto intorno. Sul tema del territorio di Kursk, che temporaneamente ha perso, perché da qui a quando arriva Trump dobbiamo vedere se veramente non riuscirà a recuperarlo, quantomeno cioè, in larga parte.
Nella mia ignoranza non vedo una negoziazione a un tavolo in cui siedono due parti, diciamo negoziamo. Vedo qualcuno che dice adesso fate come dico io. Brutto pensarlo,
sì,
ma è così.
Allora, non dimentichiamo che Putin per questi ultimi due anni ha sempre detto: se io devo sedermi a un tavolo, mi devo sedere a un tavolo con Biden. Cioè Putin ha sempre riconosciuto che Zelensky, il peso politico di Zelensky per decidere le cose era insignificante, e ha sempre detto: io mi voglio sedere al tavolo con chi comanda Zelensky, poi Zelensky obbedirà a chi lo comanda. Quindi un riconoscimento implicito, ma anzi molto esplicito, non solo implicito, che sostanzialmente Putin considerava Zelensky un pupazzo degli americani, cosa che in una guerra proxy non è una cosa assolutamente strana. Ora il tema che cos'è? Prima di tutto ci sono due o tre aspetti da considerare. Prima di tutto Zelensky in questo ipotetico tavolo sarà ancora il leader che può prendere decisioni. Il tema è Zelensky, come sappiamo, da maggio non è più un leader democraticamente eletto. Lui ha detto finché non c'è la pace non possiamo fare le elezioni.
Potrebbe essere una condizione qua non che Putin dice sì mi siedo al tavolo però non voglio Zelensky assolutamente nemmeno nominato. Uno potrebbe
anche una situazione in cui per esempio Putin dice ok io mi siedo al tavolo però vorrei trattare con il nuovo presidente che ha un mandato democratico. Ricordiamoci che Putin questa cosa l'ha sottolineata, Putin più di una volta ha detto Zelensky non ha più un mandato democratico.
Putin che parla di democrazia mi fa un po' sorridere onestamente.
Assolutamente. Comunque. Però ricordiamoci che Putin dialoga in due linee di dialogo. Putin dialoga con i suoi, con la sua popolazione, e ovviamente la mentalità russa è una mentalità differente, russa comunque ancora di più, euroasiatica, è una mentalità differente da quella occidentale, non dimentichiamoci mai questa cosa. Però dal punto di vista di quando Putin dialoga con noi occidentali, lo fa in un modo che noi occidentali possiamo quantomeno comprendere, non dico possiamo approvare, ma quantomeno comprendere. Quindi Putin ha detto, Zelensky non è più un leader democraticamente eletto, e questo è un dato di fatto oggettivamente. Io potrei andare a proporre, cioè lui potrebbe andare a proporre, io vorrei trattare sì con gli americani, sì con altre controparti come per esempio i cinesi, piuttosto che Erdogan, che ovviamente potrebbe avere un peso importante, piuttosto che avere anche per esempio Orban, quindi una spalla europea, ma uno che comunque non ha fatto mai segreto di essere pro Putin, o quantomeno di avere un approccio molto conservativo negli aiuti che l'Europa doveva e dovrebbe dare in futuro. Quindi Putin potrebbe andare a chiedere una partecipazione di questi elementi, tra cui ovviamente la rappresentanza dell'Unione Europea, ma se parliamo di mandare la rappresentanza dell'Unione Europea, un leader politico è un conto, ma un leader burocratico come von der Leyen ha un peso relativo, ha un peso sicuramente ufficiale per noi, ma in termini di rappresentare completamente i singoli umori di ogni singolo Stato, considerando che molti Stati europei stanno andando verso destra in termini di elezioni, e von der Leyen è stata riconfermata con un mandato del tipo vai avanti con quello che facevi prima, quando c'erano molti governi eletti più filo o centro e sinistra, ovviamente sarebbe una cosa un po' confusionaria.
Ma mi sembra di capire che il sommesso desiderio, anche se non dichiarato, dell'Europa di questa vicenda finisca prima possibile, finisca la guerra, finisca tutto, costi quello che costi alla fine. Tutti
sì,
hanno fatto
brutto
credendoci quello che hanno potuto e pensato meglio in piena buona fede. Però non mi sembra sia più sostenibile una guerra da questo punto di vista.
Non lo è da un punto di vista di immagine, nel momento in cui Trump, non dimentichiamo che Trump anche ha detto signori, se voi che siete alleati della NATO non scucite il 2% o anche di più per pagare la gabella per stare dentro la NATO, guardate che se foste attaccati io non vi difendo, premesso che poi un conto è dire le cose e un conto è farle. Però il tema che cos'è? La NATO come armamenti, la NATO europea si è sostanzialmente svuotati i magazzini, il che è ovviamente un'opportunità di business per tutti i costruttori di armi. Non dimentichiamoci che tra i primi 10 produttori di armi
senti,
del mondo.
Ma il tavolo della negoziazione sarebbe anche il veto dell'entrata dell'Ucraina nella NATO, comunque. Dimmi solo sì
questo
o no.
Questo è possibile anche perché gli stessi americani non hanno mai detto entrerà domani, dopodomani. Prima o poi potrebbe capitare che entra, ma il prima o poi ovviamente sarà un tema importante per Putin. Questo è fuori ogni dubbio.
Vabbè, senti Enrico, ti ringrazio, mi hai dato uno spettro di suggestioni molto più ampio di quello che pensavo che fosse la discussione su questo teatro, ma lo riprenderemo il tema perché non mi sembra che sia finito qua, nemmeno si esaurisca qua. Grazie anche a chi ci ha ascoltato, a domani.